barare il nostro voto, ma siamo, non siamo né fotocopie né pure dei santi. Ognuno se la deve sbrigare con le proprie mani. Dio ha già dato tutto, diceva in questi giorni la voce quella che è, perché fino a ieri sera a mezzanotte c'era la festa di Sant'Antonio, il canto di qui e il canto di là. C'era, chiamiamolo il mio paesano, adesso perché sono dovuto venire a Casale, Ubertino da Casale, citando il profeta Isaia, dice questo: chiamerà il tempo la città del sole, ci saranno cinque città che sono le cinque piaghe di Cristo. Chi si troverà in una di queste città al ritorno di Cristo sarà salvo. Tra queste cinque città c'è la città del sole, che è il cuore di Cristo, ecco, lanciato, nel modo di dire nel 1003, lanciato da una lancia, cioè la piaga del costato. Chi si troverà lì, qui in terra e dopo? Chi è fuori? Perché quando si parla, siamo nell'anno della misericordia, ma mi pare che si stia riducendo la misericordia come un buonismo. Non c'è misericordia per nessuno che non voglia convertirsi. Non è che schiaccio un bottone e il Signore dimentica tutto, sta presto. Questo lo possono fare i tribunali. La misericordia e il perdono è basato sulla verità e sulla giustizia. Senza la verità e senza aver pagato i debiti non c'è misericordia che tenga. Quello è il buonismo e nel Vangelo non lo trovate, perché qui riduciamo tutti a mie devozioni, a sentimentalismi, e quello non c'è. E allora vediamo qual è il progetto di Dio su di me, qual è il progetto di Dio sulla famiglia. Poi vedremo che cosa ne dice Gesù, ecco il sacramento, perché la famiglia è, noi non lottiamo per il matrimonio la famiglia cattolica, sia ben chiaro, cattolici o no, credenti o no, il destino è uguale per tutti. E giustamente il Cardinal Parolin, quando dopo il referendum dell'Irlanda, dice: è una tragedia per l'umanità, è una sconfitta dell'umanità, non è la sconfitta del sacramento, della Chiesa cattolica, della morale cattolica, no? Perché non ci sono i cattolici e i non credenti, o i cattolici e altre religioni. Veniamo dalla stessa mano e abbiamo lo stesso destino. Il modo di arrivarci sarà diverso per chi ha ricevuto la rivelazione e chi no. Quindi noi dobbiamo preoccuparci di tutte le famiglie. Quando io vado a votare per la famiglia e abbiamo fatto degli errori enormi che stiamo pagando, io non voglio il divorzio, però per gli altri io non glielo nego. Questo è ingannare la gente, perché il bene o è uno o non è per nessuno. Quindi chi l'ha fatto si faccia anche l'esame di coscienza per la situazione che abbiamo vissuto. Noi siamo stati mandati non per fare quello che ci sembra, ma per annunciare e seminare la verità di Dio. Solo quella è carità. L'altro è il buonismo, che lo vediamo anche nei nostri tribunali. Ha fatto il buono 30 giorni, gli facciamo lo sconto, e invece di cosa poi viene fuori uccido un altro. Questa è la legge umana, la legge di Dio è diversa. E allora, per non perdere tanto tempo, io parto dal libro, anche questi li ho portati ma non li uso, no? Il libro della Genesi, qui il primo libro della Bibbia. Tenete conto che questo libro, no? Sono 48 i volumi della Bibbia, no? Ecco, il libro della Genesi non è il primo, noi nella Bibbia ce l'abbiamo come primo, no? Ma viene molto dopo il libro dei profeti. È l'uomo che, illuminato dallo Spirito di Dio, si fa questa domanda: chi sono io? Perché sono qui? Che senso ha la mia vita? Qual è? Che cosa devo fare? E allora, nella Bibbia trovate il primo, nel libro della Genesi, il primo e il secondo capitolo. Primo e secondo capitolo, il primo è il meno antico, il secondo capitolo è il più antico, e tutti e due parlano della creazione. Questo ne parlerà il Papa nella lettera, non aspetta mai in questo momento, no? Ma quando, ecco, arriviamo al sesto giorno, Dio inventò, che non voglio introdurre prima, inventò la cosa più bella, il riposo. Settimo giorno, Dio riposò. È un peccato mortale, eccetto per quei lavori che non si possono tramandare come malati e via discorrendo. Lavorare in domenica non è secondo la legge di Dio. Spiace, perché Dio dice diversamente. Dio maledice quel lavoro. Questo è quello che dice il Signore. Qualche piccolo degli economisti non mi interessa, no? Ebbene, poi dice che Dio piantò un giardino in Eden, cioè diede nelle nostre mani che cosa? La terra, l'universo. Coltivatelo e custoditelo. La terra non era la nostra. Neanche i soldi del conto corrente sono roba nostra, sono doni che Dio dà attraverso la salute, l'intelligenza, il lavoro, quel che volete voi, per amministrarli. Noi dovremmo rendere conto io e voi a Dio come l'abbiamo amministrato, come l'abbiamo condiviso, come dice Papa Francesco, l'internazionale della condivisione, non del mercato di ladri e briganti, come sta succedendo. Queste sono leggi umane. E poi prese l'uomo e lo trapiantò in questo giardino. Ma due sottolineature. In principio Dio creò. Noi abbiamo studiato così, leggiamo così. Attenzione che una traduzione che avviene nella cultura greca, creò dal nulla, il nulla, il nulla, il nulla, forse, il nulla, ecco, il nulla non esiste, esistono, noi sappiamo solo ciò che esiste, creò l'Adam, e qui entriamo nella famiglia, cioè strappò qualcosa da sé. Ogni uomo, che lo sappia o no, ha una scintilla divina dentro di sé, che lo inquieta. I greci lo chiamavano l'eros, noi lo chiamiamo l'amore, perché Dio è amore. Ma attenzione, noi siamo creati a immagine di Dio, ma non singolarmente, ecco la famiglia, ma Dio creò l'Adamo è una coppia, l'Adamo è maschio e femmina, Dio li creò in tutte le tradizioni bibliche e in tutte le tradizioni culturali e in tutte le tradizioni religiose, Dio creò la coppia, l'umanità, possiamo anche tradurre, non la solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli faccio un essere simile a lui. L'uomo è padrone di tutto, tutto nelle sue mani, ma non è il maschio superiore alla femmina e la femmina superiore al maschio. Come certa cultura tarda a morire di un maschilismo degradante e ritardatario. Uomo e donna, maschio e femmina, sono una coppia e l'immagine di Dio avviene nella misura che voi che siete marito e moglie, poi vedremo l'altro aspetto. Quando uno ama l'altro fino a dare la vita, quindi non si parla di divorzio, di separazione, si parla di croce. L'amore esige, perché innamorarsi, fratelli miei, si innamorano tutte le cose viventi, dal filo d'erba al fiore, ai uccelli del cielo, ai pesci del mare. Tutti gli animali si innamorano. Quando uno è innamorato non è ancora detto che sa amare, anzi, molte volte l'innamoramento ci chiude il cervello che non ragioniamo più e vediamo col binocolo. Poi dopo qualche tempo che siamo insieme, che ci accorgiamo che non era poi proprio così. Seconda cosa, la corporità, il corpo che Dio ha plasmato con una delle due tradizioni con le sue mani, è l'unico mezzo che abbiamo per parlare con Dio. Dio per parlare con noi si è fatto uomo, si è preso il corpaccio nostro con tutte le sue bellezze e con tutte le sue infermità. Si è fatto uomo come noi. Non è un'idea astratta che Dio sia come noi. E solo noi cattolici pronunciamo Betlemme, perché quello che noi festeggiamo a Natale, festeggiamo a Pasqua, ci nutriamo sull'altare con l'Eucaristia, è lo stesso corpo che per opera dello Spirito Santo è nato da una donna. Ok? Quindi fare comunione, andare a fare la comunione vuol dire essere disposti a morire per la persona amata. Altro che le mie idee, i miei gusti, la mia libertà. L'amore esige il dono totale di sé. Se non è passione, non è amore. Dice ancora, maschio e femmina li creò. La diversità sessuale che oggi non si vuole neanche più, oggi le teorie anche nelle scuole, del gender, del genere, ognuno, ecco, non è maschio, non è femmina, ma sapere che cos'è, ecco, è quello che vuole essere. Qui la pazzia è arrivata proprio ai livelli più alti, altro che quel che succede. Uomo è maschio e femmina perché uno si dove all'altro. La salvezza consiste, provate un po' a pensare, in un abbraccio eterno. Che fatica noi facciamo a abbracciare la gente, perché abbiamo il cervello così pieno di, diciamo così, di idee strane, che abbracciare o è omosessuale o è un effeminato, oppure abbiamo paura, ma abbiamo paura dell'abbraccio, o perché la nostra sessualità, che è un dono di Dio e che ci porta fino a Dio o ci distrugge, non è matura, è adolescenziale, non ha ricevuto la formazione. E allora abbracciare uno controlla tutto con la testa. E allora anche nella vita coniugale, chi non ha una sessualità armoniosa con se stesso non può fare l'amore con la moglie, perché trasmette tensione e disgusto. Dopo un po' dice, ma va a farti benedire. E sì, perché amare vuol dire abbracciare questo corpo, la Bibbia, devo andare veloce, questo corpo, questa sessualità, sono due linguaggi. Ma ditemi un po', fratelli e sorelle, chi ce lo dice mai in famiglia? Queste cose non se ne parlano, neanche a Corleone non se ne parla. Queste cose non si dicono, no? Poi dopo andiamo a alzare i veli e vediamo cosa succede nelle famiglie sotto questo aspetto, in tutto, no? Io con loro, perché lui ha detto che sono di Palermo e non mi davanti. Ecco, conosco bene cosa succede. È triste, perché guardate che non c'è incompatibilità di carattere, è una bugia per giustificare, c'è immaturità umana, affettiva e sessuale. Si rimane eterno adolescente. E voi sapete che gli adolescenti un giorno sono sul bene, un giorno sono sul meno. Un giorno va tutto bene, un giorno va tutto male. e continuano a cambiare. Ecco, allora, prima di tutto, la coppia è l'espressione più alta, più vicina alla Trinità, è una comunione di amore. Il nostro Dio non è una solitudine, non è che il Padre Eterno in quel momento dice al Figlio Gesù Cristo: va, fatti benedire, o lo Spirito Santo dice: sono stufo di te. È una comunione, l'amore è comunionale, non si può, uno che si ama da solo, dice Spartia, o chiamiamolo psichiatra, no? Quindi, ecco allora, prima di tutto che la corporeità e la sessualità e l'istinto sono dono di Dio all'umanità, senza le quali noi non ci incontreremo mai. E se noi, quando siamo al terzo capitolo della Genesi, no? Dice che Dio scendeva a passeggiare, adesso non è una bella giornata, ma mettendo che ci sia il sonno, scendeva a passeggiare con Adamo ed Eva, no? Vuol dire che c'era un'armonia tra il creatore e la creatura, tra Dio e noi. Questa armonia, quando Eva e Adamo, gli uomini hanno scritto la Bibbia, quindi dicono sempre che Eva, no? Ma è l'umanità, siamo noi che abbiamo messo mano all'albero del bene e del male. E siamo stati noi che abbiamo messo l'albero, la mano all'albero della vita. Due cose che Dio ha detto: chi le tocca sarà maledetto. L'albero del bene e del male, che la paghiamo, che non ci comprendiamo più, e l'albero della vita. Oggi i figli sembra che devono nascere, va a sapere i figli di chi sono, il seme di dov'è, l'ovulo di dov'è e l'utero di dov'è. Ecco, quando il Salmo mi dice 138, quando nei miei giorni non ne esisteva uno, tu Signore li conoscevi tutti, e mentre venivo, la traduzione non è quella che trovate sulla Bibbia perché è sempre più carina, no? Ha paura ancora di usare certe parole. Quando venivo formato nell'utero di mia madre, tu, oh Dio, ricamavi a colori la mia vita. È Dio che ci fa, è Dio che ci chiama. Io posso essere nato per sbaglio, mio padre e mia madre si sono addormentati e hanno concepito me, ma se c'è uno sbaglio umano, non è di Dio. Ogni vita, anche quella, e togliamoci dalla testa, dobbiamo combattere, anche un figlio che nasce da una violenza sessuale è figlio di Dio e non lo posso togliere. Tanto è vero che la Chiesa, come è successo con quelle scuole in Africa che sono state violentate, ha detto: lasciate il velo e vi tenete il figlio, perché prima viene il dono di Dio. I figli non sono proprietà dei genitori, è neanche un diritto. Adesso ormai è una macelleria unica, ma sapete dove la clinica ti insegnano di chi per fare le cose là. È un grande mercato, non ci sono più frutti dell'amore. O voglio un figlio, ma chi sei tu per volere? Che diritto hai tu? Dio ti consegna un figlio, te lo dona, perché tu l'avresti uomo libero. Perché quando comincio a dire voglio, se non lo mi realizzo, io mi faccio padrone. Ma nessuno è padrone di un altro, neanche di propri figli. Ringraziamo Dio dei figli, ma cerchiamo di fare liberi e indipendenti, se no li diventiamo i cosiddetti un po' fuori. Ma quella sera, dopo il peccato, Dio scende, siamo sempre immagini, no, per capire, ecco, scende e non li trova più. O dove sono andati a finire quei due? Però li chiama. Adamo, dove sei? Adamo vuol dire Adamo, coppia, via, no? Ecco, dove sei? Siamo qui dietro, nascosti nel cespuglio. Oh, come mai ti sei nascosto? E ci siamo accorti di essere nudi e avevamo vergogna. È il peccato che rende, ci fa vergognare della nudità. Adesso dobbiamo essere prudenti e non andare in giro nudi, perché siccome tutti siamo peccatori, rischiamo qualcosa. Ma il corpo, la sessualità, la nudità non è qualcosa di negativo. Il negativo è mio. Che il peccato ha rovinato l'armonia, ha distrutto. Erano nudi e non avevano vergogna. Peccano, erano nudi e avevano vergogna e si nascondono. Certe porcherie si fanno sempre al buio e di notte e di nascondono. Non si fanno in pubblica piazza, ma perché avevano peccato. Ecco, quindi la famiglia è un dono d'amore a immagine della comunione dell'amore di Dio. È la più alta, l'amore, marito e moglie, che dialogano con il corpo e la sessualità e con l'atto coniugale, stanno celebrando un sacramento naturale. Non è qualche cosa da nascondere, da non parlarne. È una via della salvezza. Da soli non ci salviamo. Certo che ci sono delle difficoltà, sempre a causa del peccato, dell'immaturità. Certo che la sessualità maschile e femminile è diversa, con sensibilità e questioni diverse. Certo che identificarsi con la propria sessualità è difficile, ma non risolviamo il problema dicendo che uno è quello che vuole essere. La natura va contro la natura. Questa è l'attenzione. Quando dico queste cose, mi sono dimenticato di dirlo prima. Non dobbiamo giudicare nessuno. Dobbiamo accogliere tutti. Però bisogna che a tutti diciamo la verità nel dialogo. Quello che diciamo, poverino, no. Perché arriviamo al fatto che oggi ci sono matrimoni tra due uomini, tra due donne e le varie cose, è solo una distruzione della natura, ancora prima di essere un peccato, è una tragedia per l'umanità. Non mi si venga poi a dire che ci sono le guerre, la violenza, perché noi siamo dei buonisti, non dei buoni. I buoni, ecco, vivono questa verità. Quando arriva Gesù Cristo, qui siamo nel Vecchio Testamento, e vi abbia buono tutti i profeti, e soprattutto se avete voglia, andate a leggere il profeta della tenerezza. Tu, quando guardi tua moglie, tieni in mano il libro di Osea, no? Oppure il Cantico dei Cantici, no? Guarda, anche la liturgia, anche la Chiesa deve fare una purificazione, non per niente ci sarà il sinodo, eh? Io mi ricordo quando ero, avevo 40 anni in meno, che si cantava ancora in latino i Vespri della Madonna, erano stupendi. Traducono in italiano i liturgisti, i biblisti, vescovi, non lo so chi mi è venuto in mente una cosa del genere. Quelle antifone che abbiamo letto stamattina nelle lodi, non le trovate più. Perché erano vere, ma abbiamo bisogno di cose false, di cose buoniste. Sapete, una delle antifone che piaceva di più dice: Nic assunse formosa figli Erusalem. Io sono buona, abbronzata, per i ricami della bellezza era il bianco, il pallido dei tempi, no? Del libro del Cantico dei Canti. Chi è che era abbronzato? Quelle povere contadine e i contadini che andavano a tagliare il frumento e il fieno. E quindi era gente, non erano i vipi. Però dice il Salmo: io ero abbronzata, mora, ma lui si è innamorato di me e mi ha portato a dormire insieme. Voi principesse scartate, io che sono mora, ecco, e di bell'aspetto mi ha sposata. Poi continua la seconda antifona: non aveva mica vergogna i nostri padri, siamo noi che in quest'ultimo secolo abbiamo scambiato tutto. Leva eius sul capite meo e dexteri lius apresat, tutto applicato amplexabitur me. Mi ha messo la sinistra sotto il collo, la testa, con la destra mi ha abbracciato e ha fatto l'amore con me. Tutte antifone dedicate alla Madonna. Gloria di Gerusalemme, la donna delle donne. Beata te che hai creduto a queste cose, Maria. Perché a dire quelle cose lì, se andiamo a cantare i vespri dicendo quelle antifone lì, sarebbe uno scandalo oggi, noi che siamo moderni. Siamo moderni, non siamo bacchettoni, ma è che non siamo bacchettoni, però abbiamo vergogna della verità. A me fanno pena quelle persone che sono sempre scandalizzate per tutte. Poverine, sono ammalate, non sono maturate. Questo non vuol dire che io devo condividere l'idea. Io rispetto gli altri, non giudico gli altri, mi accolgo tutti. Non ho difficoltà a accogliere un fratello omosessuale, un lesbica o qualche volete voi. È un mio fratello che ha un problema, ma prima di tutto è un mio fratello. Seconda cosa, gli devo voler bene. Se io voglio accompagnarmi con lui, sono io che devo andare in clinica a farmi curare. La clinica almeno quella spirituale, che poi dopo diventa una clinica. Quindi la famiglia è il fondamento, fondamento della società. Senza la famiglia non combinerà mai niente. Non stare in piedi né lo Stato né la Chiesa. Arriviamo con la venuta di Gesù Cristo. I farisei, questo lo troviamo nei Vangeli, no? Soprattutto lo trovate nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, no? Vanno dal Signore, ma non vanno come molti oggi per cercare, perché adesso c'è il sinodo, no? Voi sentite la gente parlare, adesso il Papa, chissà cosa, la dottrina non cambia. Non è che poi domani dopo il sito dei conviventi possa fare la comunione, chi è sposato solitamente possa essere confessato. No, la dottrina non sarà in modo diverso. Prima di trovare come accogliere questi fratelli nelle nostre comunità. Certo, dobbiamo cambiare, non dobbiamo eliminarli, non dobbiamo ghettizzarli, non dobbiamo buttarli via. La piazza San Pietro in Bernini, che era un grande architetto, non mi siete mai chiesti perché ha fatto quel porticato. È un abbraccio, Dio abbraccia tutti, il cristiano abbraccia tutti, bianco, nero, rosso. Io quando sento, dicevo io, la festa di Sant'Antonio, mi fa pena quando dei cristiani dicono lasciamoli in mano i pregati, guarda cosa combinano, sono un pericolo. È penoso. Chi pensa così non è cristiano, non è figlio di Dio, perché se io ho il coraggio di dire Padre nostro quando prego, devo anche capire che c'è un problema. È un problema, ma i problemi si risolvono, non facendo negare gli altri e mandandoli a casa loro. Non lasciarli dormire negli altri della stazione di Milano o a Roma la Tiburtina. Non lo fate dormire sui prati, o sugli scogli, non chiudete le frontiere. Che se ne esco dove? Ecco, allora, questo male vanno lì, no? Questi farisei ipocriti, anche i cristiani sono ipocriti, quando pensano si comportano così. Sono ipocriti, sepolcri imbiancati. Io sono cristiano, ma di cristiano non fanno nulla. La fede cristiana è vita, non sono Ave Maria e giocatoria. La fede cristiana è vita, se non mettiamo in pratica la vita. E loro dicono: ma è lecito rimandare la propria moglie, che col solito maschilismo, che non è ancora. Non dice lecito rimandare il marito, no? È lecito rimandare la donna, anche la nostra cultura, fino al 1400 i filosofi discutevano se avesse l'anima o no. se avessero anche il mondo. Dio non fa due cose diverse. E Gesù non risponde, ma in principio com'era? Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separa. E chi rimanda la propria moglie commette adulterio, è un adultero. E chi le sposa una ripudiata è un adultero. E lei è un adultero. Non è che poverini gli è andato male, ma il problema della croce. Il problema di morire per gli altri. No? Come si chiama? Bertino D'Occasale, questi giorni l'altro ieri lo sacco cuore, no? Non cercare cosa dicevo ora. Quelli irrequieto fratelli del 1300. Dice una lancia mi ha lanciato, vedi dove sono io per amore tuo? Mi hai inchiodato su una croce. Se tu sei marito e moglie, ti lasci inchiodare per amore. Che non vuol dire che devo fare il martire. No, ma non può sposarsi più. E non c'è verso. Perché il cattolico per il cristiano non c'è divorzio. Ci può essere separazione in caso di gravi difficoltà, di violenze o di malattie, ma deve portare la croce. Io conosco molti uomini, ma anche molte donne, divorziate perché la legge purtroppo è quello che è, ma non si sposano più. Vivono il matrimonio come una croce, ma fedeli alla prima volontà. Ecco, il matrimonio rimarrà indissolubile. Ciò che Dio ha creato unito, l'uomo non lo uccida, non lo separi. Certo, la carità ci dice che se ci sono delle situazioni tragiche, è meglio che si dividano. Non faccio come quella signora che è venuta da me ieri, posso dirlo perché non è venuta a confessarsi, non ce l'aveva con il suo parroco, non c'è tanto più credi, bisogna averla, no? Perché non gli dava la comunione. Che ne so io, dico, non la conosco, mai vista, perché non gli dà la comunione. E allora dice, gli ha racconto. Ecco, ho finito un quarto d'ora di racconto. Era il quinto matrimonio che c'era, ma lei sa perché non è male. O li riceve tutti lei. Ecco di sposarsi continuamente in municipio o convivere un po', le carnevali. L'amore è un'altra cosa, perché tutti si innamorano. Oggi tutti fanno l'amore prima o dopo il matrimonio, e una signora mi dice, mio marito mi ha tradito, non lo perdonerò mai. Ah, e io se sono più cattivo di lei, giro attorno, discuto un po' fa. Ma lei per caso, quando era fidanzata, mica ha fatto l'amore con il fidanzato, sì. E perché era lecito allora, non è lecito adesso? Perché non ha piantato prima e lo fa adesso? Quando fa comodo è lecito e si giustifica. Quando non fa comodo, allora la legge del Signore non serve più. Papa Francesco l'altro giorno sul fidanzamento. Cioè, guarda che il fidanzamento non è un'anticipazione del matrimonio. Non è perché io sono fidanzato, devo vivere e avere rapporti come marito e moglie. Perché è un insulto a Dio. E quando il profeta dice, non ci impara a pregare, io ti prego sempre, ma tu non mi ascolti mai, non mi dai mai risposta. E il Signore risponderebbe attraverso il profeta, ma ti sei mai domandato perché io non ascolto le tue preghiere? Perché? Perché hai usato la donna della tua giovinezza e l'hai abbandonata. E io non ti ascolterò mai, perché l'abbandono e l'uso delle persone è inchiodare Cristo sulla croce. E tu vuoi che io ti perdoni? Comincia a metterti a posto e poi vieni anche a pregare. Questa è la famiglia. L'amore non dobbiamo usare il corpo, l'ho detto prima, dobbiamo usare il linguaggio della sessualità. Sono cose molto positive, sono cose molto buone, ma l'amore è altro. L'amore è morire per la persona amata. L'amore è salvare l'altro, se non lo disposo, se non sono disponibile a morire per gli altri, se non sono disponibile a cambiare le mie idee, se non sono disponibile a andare incontro a lei o a lui, se non sono disponibile a convertirmi, a cambiare, ma sta per tuo conto, ma perché vuoi creare problemi al mondo e agli altri? Ecco, la famiglia Vedete che naturalmente non si parla di sacramento. Che cosa risponde Gesù? Che cosa dice la scrittura? Mosè dà la possibilità di fare libero dal ripudio. Era sempre l'uomo che poteva cacciare la moglie, ma la moglie cacciare un uomo e fa parte del maschilismo che non muore mai, no? Non muore. Caccia l'uomo. E il Signore fa, ma io vi dico che in principio non era così. Se Mosè ve l'ha permesso, è per la durezza della vostra testa, del vostro cuore. Siccome siete duri di comprendonio e vi piace fare quel che piace a voi e pensare come la pensate voi, voi non ascoltate la parola del Signore, ma ascoltate le vostre idee e le idee del mondo, quel mondo per il quale io non prego. Non c'è miracolismo nella Chiesa, non è una magia. Dico, faccio i cavoli che voglio, poi vado da Sant'Antonio o uso San Pasquale, no? Dico un padre della gloria, però mi fa il miracolo, e già fatto il trauma, no? Dico, comincia a cambiare, e poi prega perché ti dia la forza di cambiare. Cambiando, vedi che il miracolo viene sempre. Quando uno ringrazia di Dio, è un miracolo continuo, perché è più facile, non c'era un mio professore che scherzava peggio di me, no? Dice, sai quando hai una tentazione cosa devi fare? Sono 10 ore che passa, l'hai superato. Ecco, oggi si fa così, cioè è naturale, sono un uomo, è una mia esigenza. Allora uno si sente a rubare, l'altro si sente a rompere un occhio, l'altro si sente a fare la guerra, noi siamo sempre in guerra. Il Papa la chiama la terza guerra mondiale. Si è mai ammazzato tanta gente. Quindi la famiglia è il fondamento. Poi dopo vi lascio fare la seconda parte di tutte le domande e tutte le obiezioni. Il fondamento naturale della convivenza umana. E vale per qualsiasi religione, per qualsiasi cultura. È dono di Dio. Il vostro corpo, la vostra sessualità, l'uso che ne fate, è un dono di Dio. Come Dio Padre è diverso da Dio Figlio, e tra padre e figlio c'è lo spirito, l'amore, rimanendo se stessi. Quando io dico che uno deve morire per l'altro, non vi dico che uno deve perdere se stesso. Ma più uno è veramente se stesso, più si perde per l'altro. Quando non si conosce, non si perde. Perché chi ama si perde. Non c'è miglior amico, il matrimonio è più che amicizia, di colui che dà la vita per il suo fratello, di colui che dà la vita per la moglie, di colui che dà la vita per il marito, di coloro, di quella coppia che dà la vita per i figli. Noi vorremmo magari che i figli fossero a nostra immagine e somiglianza, non a quella di Dio, che facessero quello che vogliamo loro. Ogni tanto qualche famiglia o qualche coppia dice, ah, io non ne posso più con i miei figli. Mi fanno, non obbediscono mai. E io lo lascio scolare giustamente, perché è umano. E dico, ma tu obbedisci sempre a Dio i 10 comandamenti? No. Se tu non obbedisci ai comandamenti di Dio, perché tuo figlio dovrebbe obbedire a te? Se tu non rispetti Dio, che è il creatore, o che rispetti la tua faccia, la tua madre, c'è una differenza tra me e Dio, tra la coppia e Dio, eh? Dico, tu ti arrabbi che i figli non ti obbediscono e fanno male, perché bisogna educarli, bisogna aiutarli, ma non arrabbiarti tanto. Guarda quante volte tu non obbedisci a Dio durante la giornata. E il Signore potrebbe dirti, così, che poi mi dice la sera fa l'azione di coscienza, e il giorno faccio più, faccio la promessa, e il giorno dopo, e come i bambini, sì, ma pure devo ottenere qualcosa, si promettono, poi dopo, al di dopo, e già siamo ancora al punto di partenza. Quindi fondamento della Chiesa, è possibile l'amore coniugale? questo non è di fede, cioè, secondo me è di fede, non è possibile senza la grazia di Dio. Una coppia sta in piedi se è in rapporto di grazia con Dio. Col peccato sulla coscienza si rompe l'amore. L'amore è qualcosa di diverso dal corpo, dall'istinto, tutte cose belle e necessarie, perché la natura, se no non ci serve più nessuno. Immaginate voi se tutti si sposassero tra uomo e tra donna, il mondo sarebbe già finito, se non ci fossero gli istinti, se voi non aveste il gusto della lingua, mangereste? No, sareste già morti di fame. E allora, l'amore non sì, se l'amore di Dio è in noi, l'amore tra noi è possibile, ma se non c'è l'amore, quelle famiglie dove non si prega mai insieme, dove non si va mai a confessarsi, dove non si fa mai la comunione, dove si vive il peccato, il matrimonio è sempre in pericolo, perché manca l'amore. In quel matrimonio l'amore non c'è, altro che si volevano così bene, andavano così d'accordo, mano nella mano, si sorrideva, amore mio, cara mia, e di qui e di là ci sono dimessi. L'amore non sono neanche così. Ecco, l'amore è quel il sacramento. Ecco perché abbiamo un problema, il sinodo. Ma dobbiamo sposare proprio tutti quelli che chiedono. Ma sanno cosa fanno quando vanno in chiesa a sposarsi? Il matrimonio cristiano, guardate che è un linguaggio che passa tra di noi, che mi spaventa. Sono convissuti 3 anni, adesso si sono messi a posto. Poi sono andato al notaio, ho fatto un contratto. Matrimonio, la convivenza, il matrimonio civile, per un cristiano, non è un matrimonio imperfetto, è una porcheria per il cristiano. Se uno non ha la fede è un'altra cosa, faccia quel cavolo che vuole, ma non è una cosa che poi io è giusto, è vero, la misericordia, che sono sbagliato, ma devo dire ho sbagliato, mi pento di averlo fatto, chiedo misericordia e mi metto a posto. Ma non mi metto a posto perché sono andato in chiesa a farmi dare un po' d'acqua benedetta e andare a fare un bel pranzo al ristorante con il vestito bianco e i fiori, no. Sarebbe ora, e questo lo dico a me, che mi sento chiesa con voi, no? Anche se io faccio, ecco, anche perché nel Nuovo Testamento c'è anche un altro problema, è il problema del celibato, no? Qualcuno mi dice ogni tanto, ma se i preti e i frati si sposassero non succederebbero certi scandali. Hai ragione, infatti tutte le famiglie vanno d'accordo. Se le famiglie sposate non si tradiscono mai. Non è quello il problema è maturare, perché gli errori dei preti, dei frati, delle suore e degli sposati è l'immaturità affettiva sessuale, e che si faccia prete, faccia frate, faccia vescovo, si faccia cardinale, si sposi, se non è maturo crolla, 35-40 anni va giù nella merda, perché non ce la fa più. Bisogna che noi prendiamo queste cose sul serio, che sono cose belle, e qui non vorrei, dico, ma sono cose belle, ce ne parliamo tra di noi, ce ne parlano in famiglia, poi non obbligate neanche i vostri figli a fare quel che pensate voi, perché è il Vangelo di oggi, noi siamo chiamati a seminare questi valori, ma non siamo noi. Figli sono liberi di fare quello che vogliono. Io dico per esempio, se mi chiedono, ai figli che sono piccoli, chiedo l'obbedienza, ma poi ognuno si sopra la sua vita, non è? Chi ha toccato lui, il suo padre, l'unico e i suoi cavoli che ha fatto lui, no? Ecco, bisogna che noi viviamo non per vedere i frutti, ma i frutti. Sarà difficile vedere per 3 o 4. Io, quando qualche anno fa, qui a Novara, facendo il consiglio, dicevo che il 40% dei matrimoni per il 77-78 erano invalidi, Sono due esageri. Adesso che la Chiesa dice che il 60-65% dei matrimoni non ci sono, anche se hanno ricevuto benedizioni, comunioni, che c'è stata una cerimonia che non ha nulla a che fare. Ma c'è gente che non va mai in chiesa, va e va in chiesa a sposarsi. È contraddittorio, è ignoranza, è volgarità, non c'è coerenza. E poi dopo andiamo a dire che l'onorevole tale ha rubato, l'altro ci ha fatto dare la mazzetta, ma noi con Dio ci comportiamo in questa maniera. Ci fa comodo, già ti do 10 milioni, tu mi fai il permesso e mi lasci costruire una casa e vivere. Cioè, la fede è coerenza. La famiglia è la cosa più bella del mondo. Però la famiglia, allora domandiamoci, dopo aver detto così, l'ideale, le difficoltà, come facciamo a diventare? Questo è il problema nostro. Il problema di Papa Francesco, di Vescovo, di tutti i cristiani. Come facciamo? Cose, quali mezzi, in che maniera dobbiamo... Perché vedete, è difficile la catechesi, andare a messa, andare alle novene, andare a fare le feste all'oratorio, fare le cene. Cioè, voi vedete i libri, come si chiamano, i manifesti delle feste patronali. Uno che non è cristiano scappa. Feste di San Benedetto, non ti metti Benedetto, senti San Benedetto, Gardo Pallone, Corsa del Sacco. Pranzo questo qui, Valera, sai, sì, andiamo anche a messa, è la festa di San Benedetto, ma è l'ultima cosa, i genitori che portano a battezzare i bambini non vanno mai in chiesa, sono degli assassini dei loro figli, perché fanno, impongono ai figli ciò che loro non fanno, ma che diritto hanno poi di criticare il mondo? I più incoerenti sono quelli, non è? Sì, prendiamo questa Pasqua, no? Però è battezzare il figlio per scusare la Chiesa. I coerenti fanno tutti così. E questo a dire degli assassini, di cui dice Sant'Efra, il Siro, cantore dell'amore, no? Quando parla di Eva, dice che Eva vuol dire madre dei viventi, ma a causa del messo un peccato è l'assassina. E così sono quei genitori che sono incoerenti, battezzano i figli, con la comunione, con la che non ci vanno mai. Poi dopo dice che i ragazzi non hanno più valori, o se hanno imparato dal padre e dalla madre, dalla maggior parte, per fortuna non ce n'hanno più. Ma chi era il colpo che non ce n'hanno più? Dei figli o dei genitori? Senza incolpare il genitore, perché possono essere genitori bravissimi e tu capaci di educare, e dei figli diversi, che non siamo uguali. Ognuno è originale a suo modo, però noi abbiamo l'obbligo della coerenza, abbiamo l'obbligo di dare buon esempio, abbiamo l'obbligo di parlare con loro, abbiamo l'obbligo di stare vicino. E poi si fa diversamente, ognuno è responsabile del proprio peccato. Quindi il sacramento è indissolubile. Se io ho lavorato poco, ma abbastanza, andavo a Casale, quei tempi non conoscevo lui, andavo dall'avvocato Grignoni perché era l'unico avvocato della rota che c'era nei paracci, no? Io quando sento in confessione che hanno qualcuno, non devo dirlo perché la carità cristiana e poi la morale non me lo permette. Amico, questo non sono mica sposato. E guarda che sono tanti. Quando voi sentite dire che la Chiesa ha riconosciuto che quel matrimonio non esiste, cioè annullato, è brutta la parola perché non è vero che è annullato, ha riconosciuto che quel matrimonio è nullo, anche se ha 10 figli, perché i figli si possono mettere al mondo anche senza andare a sposarsi in Chiesa. Non è che i figli facciano il matrimonio o facciano la famiglia. La famiglia, il sacramento del matrimonio nasce dalla maturità, dalla libera volontà di scelta, senza nessun inganno, no? Capace di avere il rapporti sessuali fisici o psicologici, se manca una di queste cose, il matrimonio non c'è. Anche se vado in chiesa tre volte a farmi una benedizione, o in come quelli che vengono, e c'è, vai a far ridere, no? Adesso io lo dico così perché ho fretta. Fa ridere che ogni tanto, io ero orta, ne facevo tanti, ma ogni tanto qualcuno deve sposarsi in municipio e poi volevano che gli piacesse la mia, anche se il suo. Ciao, siamo andati a sposarsi, possiamo andare a messa, ma lei a messa va quando vuole, il rapporto personale tra lei e io, ma non mi chiedono messa del matrimonio o fare la fotografia in chiesa. È tutta questa falsità che sta alla cosa che crea queste situazioni. Non ti si chiede solamente di essere coerenti. Io che sono peggio di Ubertino da Casale con un nervosismo in personalità, non posso dire, l'altro mi dice, ma sai, io sono timido. Guarda, la timidezza non è un individuo. Io sono nervoso. Una volta, specialmente i rapporti tra, lo dice anche Paolo, no? I rapporti tra nuora e suocera. Ah, quello che non fa perdere la pazienza proprio, non ne posso più. Oh, signora, non è che lei ha perso la pazienza. Se ne avesse un po' di più, non la perderebbe. Però si impegna a averne un po' di più, non quell'altra, perché sono sempre gli altri la causa. Noi siamo sempre puri, noi siamo sempre giusti. E gli altri che mi fanno tribolare, e gli altri che non mi capiscono, sono gli altri che dovrebbero fare, e gli altri che si dovrebbero convertire. Cioè, mi ricordo che un anno fa solamente io sono stato mandato da Orta a Biella, e a Biella c'era una bella abitudine, la messa di mezzogiorno, dicevo anch'io, era la più frequentata di Biella, la basilica era tra Biella. E siccome aveva detto delle cose, non è possibile che sia proprio così. Vabbè, arrivo a Biella e comincio la messa. Metà. Arriva la metà predica, comincia a riempirsi la chiesa. Comincia a distribuire la comunione, un terzo se ne andava già via. Davano al Signore un 80%, un pezzetto qui, al centro. Sarà una domenica, straordinario, sta zitto, ma dentro me. La domenica dopo, la stessa cosa. Ah, sì. A terza domenica non faccio la predica. Aspetto, arriviamo al Padre nostro, c'è cioè quelli che avevano ritardo, quelli che non sono ancora andati via, al Padre nostro faccio la predica. Dico, sapete che ho fatto la predica cominciare? Perché dire che quelli che arrivano sempre alla messa cominciata stiano a casa vanno a provare. Quelli che vanno prima via vanno a braccio, vanno poi al cavolo suono. Siano educati a non disturbare gli altri che arrivando in ritardo fanno rumore e chiacchiere. Se non venite, fate gloria, date gloria a Dio e non fate arrabbiare il celebrante. State a casa, perché gente come noi non servono niente, perché sono veramente lo scandalo della Chiesa e lo scandalo dei non fedeli. Tanto di esempio. Ma perché non andare a messa solo ci deve? Per vedere il timbro, per dire osservare. Siamo un po' messi, ecco la Chiesa non si cresce. Ma per fare sì, bisogna convertirsi e fare verità, no? Poi il suo orto dell'anno, per sposarsi in chiesa, la casia suora, il gol chiusito, far prego il vescovo da chi? Ma che cavolo interessa, anche se fa il papa. Se tu devi rendere conto di essere guerra, mica tua zia suora, mica tuo zio vescovo, o tuo cugino prete, c'è sempre gli altri. La famiglia è la cosa più bella del mondo. Oggi ci sono queste difficoltà, ma queste poi lascio le domande a voi. Ho chiuso, quando ho chiuso, non me ne ho fatti nessuno perché il tempo non l'abbiamo, quando chiudevo questi appunti, pensavo a queste cose, dicevo, ma certo che il matrimonio è un problema, è pesante, duro e alto. Perché la via più alta della santità, della realizzazione dell'umanità, è dopo il battesimo. E allora mi è venuto in mente che San Paolo, agli Efesini, mi pare 5:32, che ho chiuso così, ero chiuso stasera così, dopo
aver parlato di tutto.
Ma una lettera sua non c'è davanti a lui, mistero. Lo dice della Chiesa, ecco perché la Chiesa è peccatrice oltre che santa, e lo dice degli sposati, che sono santi, ma anche un po' peccatori, e quindi poi creano delle situazioni, no? Adesso questo Papa che sembra tutto carino, ma la gente non so se capisce bene, che l'altro giorno ho visto che ha fatto un nuovo tribunale, pensate quanto è duro, ha fatto un tribunale speciale della Santa Sede per condannare tutti quei superiori e quei vescovi che hanno nascosto qualche loro sacerdote o altro per la pedofilia. Se sì, è sì, se no, dice il Vangelo, è no, tutto il resto è demoniaco. Il peccato cambia nel cuore dell'uomo l'immagine di Dio nel quale siamo stati creati e mette l'immagine di Satana. Poi tutti i dubbi che avevo fatto venire e tutte le cose che volete tirarmi i sassi. Nella seconda parte fate domande.